Voglio leggervi un pezzetto tratto da un libro bellissimo, no, un libro bellissimo che io consiglio sempre di leggere, uno dei più bei libri che io conosca, è Autobiografia di uno yogi scritto da Yogananda, edito dall'Astrolabio. È uscito da un sacco di anni questo libro e vende migliaia di copie, ma giustamente perché vale veramente la pena. Vi consiglio di leggerlo perché è un libro facile. Autobiografia di uno yogi di Yogananda. È un libro veramente facile, apre la mente, poi è tutta una serie di storie, di fatti, di avventure di questo ragazzo che di avventura in avventura, piccole e grandi cose, entra in contatto con i maestri. Allora, Yogananda ha incontrato molti maestri nella sua vita, ma soprattutto è stato allievo di Yukteswar, uno dei grandi maestri dell'Himalaya. E il maestro Yukteswar consiglia a Yogananda di portare al braccio un braccialetto astrologico. E Yogananda dice: "Ma come, maestro? Lei, che è uno dei grandi maestri dell'Himalaya, dice a me di portare un braccialetto astrologico? Ma e vi leggo il pezzo. Appunto, Yogananda dice: "Ma è roba da ciarlatani, credere nell'astrologia e credere che certi metalli portino bene o male." E il maestro risponde esattamente così, Yukteswar. Vi ricordo che queste sono le parole esatte del maestro. "I ciarlatani hanno discreditato l'antica scienza degli astri. L'astrologia è troppo vasta, sia dal punto di vista matematico che da quello filosofico, per essere giustamente afferrata se non da uomini dalla profonda comprensione. Che gli ignoranti possano leggere male nei cieli e vi scorgano degli scarabocchi invece di uno scritto, questo è naturale e è prevedibile in questo mondo imperfetto. Non si deve scartare la saggezza assieme ai saggi perché ci sono gli sciocchi. Allora, maestro, perché volete che io porti un bracciale astrologico?" E il maestro risponde: "Come una casa può essere fornita di un'asta di rame sul tetto per la protezione dai fulmini, così il tempio del tuo corpo può beneficiare di varie misure protettive. Secoli fa i nostri rishi, cioè i maestri dei maestri, i grandi saggi, studiarono il problema di come combattere gli effetti nocivi delle sottili influenze cosmiche. Essi scoprirono che i metalli puri emettono una luce astrale che reagisce fortemente all'influsso negativo dei pianeti. Anche certe combinazioni di piante furono trovate beneficamente attive e soprattutto efficaci sono le pietre preziose." Quindi questo è uno dei maestri dell'Himalaya e che, insomma, è stato molto chiaro. E Yogananda ascolta quello che gli ha consigliato il maestro e poi a un certo punto, quando lui stesso è diventato maestro, dice: "Le perle ed altri gioielli, come pure certe erbe e metalli, se applicate direttamente sulla pelle, esercitano un'azione elettromagnetica sulle cellule del corpo umano. Il corpo umano contiene carbonio e vari elementi minerali che si trovano anche in pietre, piante e metalli. Le scoperte che i grandi maestri fecero in questo campo verranno senza dubbio confermate un giorno dagli scienziati. Il corpo sensibile dell'uomo, con le sue correnti elettriche vitali, è un nucleo di molti misteri ancora tutto da svelare." Così parlò Yogananda dopo aver ricevuto le istruzioni dal suo maestro. E torniamo ai nostri quarzi. Guardate che è un discorso importante questo. Erano anni che io non parlavo più dei quarzi. E all'improvviso è un po' di tempo che sento forte questa necessità. Sento forte questa necessità, devo farlo, probabilmente c'è un motivo che io non conosco. Perché io ho questa capacità, facoltà, virtù, difetto, danno, che ne so, di anticipare i tempi. Di solito quando parlo di una cosa è perché sta per accadere qualcos'altro, Infatti, quando io ho scritto questo libro dei quarzi non esisteva nulla, quando io ho scritto il libro degli angeli non esisteva nulla sugli angeli, e ho sempre in qualche modo, anche il libro Io penso positivo, poi è venuta fuori la grande corrente californiana del pensiero positivo. Sono anch'io un, come si dice, una rice trasmittente che riceve probabilmente dei segnali da qualche parte e li deve trasmettere da un'altra, come è giusto che sia. Come fanno i quarzi, come fanno i microfoni, come fanno tante altre cose. Ci sarà sicuramente un motivo per questo. Allora, dicevamo che nell'antichità probabilmente si conoscevano sui quarzi molte, molte, sui quarzi e sulle pietre preziose in genere, perché io vi ho parlato dell'effetto piezoelettrico del quarzo perché lo conosco, insomma, non posso dire bene, ma abbastanza bene da poterlo spiegare e semplificare. Ma questo riguarda i quarzi. Ma altre pietre che hanno un reticolato cristallino diverso, una struttura atomica diversa, hanno indubbiamente delle qualità diverse, che noi ancora non conosciamo. Ad esempio la tormalina. La tormalina ha un potere cicatrizzante incredibile, un potere cicatrizzante sulla nostra pelle, sulla pelle del corpo fisico, ha un potere cicatrizzante e rigenerante incredibile. Noi non sappiamo da dove arrivi questo potere. Ma la cosa più semplice, appunto, nel mio libro I cristalli, io avevo spiegato come preparare alcune cose, ad esempio, che ne so, nel nostro latte detergente, nel nostro barattolo di crema che utilizziamo per il viso o anche nel sapone liquido, far cadere dentro delle tormaline e poi agitare ogni tanto. E il nostro latte detergente, il sapone liquido o la crema che usiamo per il viso viene in qualche modo potenziato da questa energia rigenerante, proprio rigenerante delle cellule, accelera il procedimento di ricostruzione di cellule. E infatti l'acqua ottenuta con le tormaline o dell'olio particolare in cui vengono immerse molte tormaline, applicata poi con delle compresse, mai triturare e inghiottire pietre, mi raccomando, applicata con delle compresse sulla pelle ustionata, rigenera, ustionata o su delle ferite, ferite da taglio, ferite chirurgiche, abrasioni, eccetera, rigenera molto molto velocemente la pelle, ricostruisce, aiuta, cioè non posso dire ricostruisce perché è sbagliato, sviluppa un'energia sconosciuta, ma attiva un'energia tale che accelera il processo di ricostruzione delle cellule del tessuto dell'epidermide umana. Non so dirvi come o perché. Nel quarzo vi ho spiegato l'effetto piezoelettrico perché è stato conosciuto, è stato studiato, è stato evidenziato, ma di questo potere della tormalina non saprei dirvi come accade, so dirvi che accade. Dicevamo, nell'Antico Testamento si parla molto spesso delle pietre. Si parla molto spesso, e sapete che nell'Antico Testamento Dio, o chi per esso, parla direttamente agli umani e gli spiega che cosa fare. Qui abbiamo Dio, Dio, Yahweh, Geova, l'angelo dell'alleanza, non so dirvi, io parlo come nella Bibbia, parla a Mosè e gli dà delle istruzioni ben precise. Gli spiega come dovrà preparare il pettorale del giudizio. Il pettorale del giudizio è una sorta di Regilè, mi sembra molto limitativo. È un pettorale, una specie di canottiera, chiamiamola così, fatta in un certo modo, con le spalline che si porta davanti e dietro sul petto e sulle spalle, che il grande sacerdote, addetto al servizio nel tempio, doveva indossare prima delle cerimonie importanti. Esisteva anche l'Arca dell'Alleanza, che sviluppava delle energie che ci sono del tutto sconosciute. E quando il grande sacerdote doveva operare nel tempio, doveva indossare questo paramento sacro, questa specie, chiamiamola così, di canottiera, che era rigida, fatta in un certo modo, e Dio stesso spiega a Mosè come deve costruirla e con quali pietre. Questo è tratto dall'Antico Testamento, esattamente dall'Esodo, Esodo 28, versetti numero 33 e 34, e dice, è Dio che parla, eh? Farai pure il pettorale del giudizio, artisticamente lavorato. Lo farai come il lavoro dell'efod, d'oro, di filo violaceo, porporino, scarlatto. Anche i colori gli spiega, eh? Gli spiega nei dettagli i colori, non è che dice fai pure tu, no? Violaceo, porporino, scarlatto, quindi tre tonalità di rosso e viola, e di lino fino ritorto. Sarà quadrato e doppio. Quadrato, doppio, perché una parte sul davanti, sul petto, e una sulla schiena. Avrà la lunghezza di una spanna e una spanna di larghezza, e vi incastonerai un fornimento di pietre, quattro ordini di pietre. Nel primo ordine, cioè nella prima fila, cioè dovrà mettere quattro file di pietre per formare il quadrato. Nel primo ordine sarà un rubino, un topazio e uno smeraldo. Nel secondo ordine un turchese, uno zaffiro, un diaspro. Nel terzo un opale, un'agata e un'ametista. Nel quarto ordine un crisolito, un onice e una giada. E queste pietre saranno incastonate nei loro castoni d'oro. E le pietre corrisponderanno ai nomi dei figli di Israele e saranno 12 come i loro nomi e saranno incise come dei sigilli, ciascuna col nome di una tribù di Israele. Quindi Dio in persona, o chi ha parlato nella Bibbia, non stiamo a sottilizzare, ha spiegato non solo le misure e il colore e la forma e i materiali con cui si doveva fare questo pettorale, ma l'ordine esatto con cui le pietre andavano sistemate. Quasi a chiudere, guardiamolo con gli occhi della scienza di oggi. Allora lo guardavano solo con gli occhi della fede. Dio ha detto e noi facciamo. Cerchiamo di guardarlo oggi, sì, con gli occhi della fede, va bene, ma anche un pelino con gli occhi dei ricercatori. Allora, un rubino, un topazio, uno smeraldo, poi un turchese, uno zaffiro, un diaspro, un opale, un'agata e un ametista. Queste pietre dovranno essere nei castoni d'oro, cioè circondate da questo cerchio d'oro che le tiene ferme, e sono poggiate su una struttura fatta di filo d'oro, di filo viola, di tre tonalità di viola, di lino. Quindi la base, mentre l'oro è un superconduttore, cioè trasmette l'energia, la base invece no. Il lino isola, è un isolante, per cui navighiamo nel buio. È come se avessero costruito una sorta di laser a 12 punte. Sono 12 pietre, no? Tre file da 4 pietre ciascuna. No, quattro file da 3 pietre ciascuna. È come se avessero costruito una sorta di laser a 12 pietre, a 12 raggi, e ognuna di queste pietre emette un tipo di energia diversa. Una viene emessa dalla parte davanti del petto e una dalla parte dietro della schiena, e in mezzo c'è un essere umano con un suo campo elettromagnetico, con un cuore che batte. Mistero, ma pensate che sia finita così? No, andiamo avanti nel Nuovo Testamento. Quindi siamo ormai al tempo di Gesù ormai è stato ucciso, è risorto, è passato dall'altra parte, i suoi apostoli sono allo sbando. Giovanni viene portato sull'isola, viene chiamato sull'isola di Patmos in Grecia, e qui davanti ai suoi occhi attoniti veramente gli viene svelata, gli viene rivelata un'immagine che non si sa a quale epoca appartenga, un'immagine sconvolgente, una serie di immagini sconvolgenti. A Giovanni viene rivelata lassù su quello scoglio, su quell'isola, gli viene rivelata l'Apocalisse, che vuol dire la rivelazione. Gli vengono fatte vedere immagini sconvolgenti, che non si sa, torno a ripetere, a quale epoca, a quale era storica si potrebbero riferire. Poi, al termine di tutti questi sconvolgimenti dell'Apocalisse, a Giovanni viene fatta vedere la nuova Gerusalemme che scende dal cielo. Perlomeno così lui intende, così vede. Lui vede questa nuova città ricostruita ex novo che scende dal cielo per arrivare sulla terra. E sentite un po' che cosa racconta. I fondamenti del muro della città erano adorni d'ogni maniera di pietre preziose. Il primo fondamento era di diaspro, il secondo di zaffiro, il terzo di calcedonio, il quarto di smeraldo, e fin qui ci siamo, il quinto di sardonico, il sesto di sardio, e anche questo non sappiamo a cosa si riferisse, il settimo di crisolito, l'ottavo di berillo, il nono di topazio, il decimo di crisopazio, l'undicesimo di giacinto, e questo giacinto anche non sappiamo esattamente che cosa sia, se l'opale di fuoco, il dodicesimo di ametista. Allora, di queste 12 pietre, alcune le conosciamo, altre no. Appunto, il sardio e il sardonico e forse il giacinto, non sappiamo esattamente a cosa si riferisse. Però, capite, il fatto che viene data così importanza a queste pietre è perché in queste pietre c'era un motivo particolare, un motivo particolare perché queste pietre e non altre. E questo purtroppo è un mistero che ancora non siamo pronti a risolvere. Il rubino, si è sempre detto che il rubino era la pietra dell'iniziazione, era la pietra dei regnanti, era la pietra legata ai processi del sangue e della guarigione, della coagulazione del sangue e della guarigione, non si sa bene perché, ma abbiamo scoperto che un rubino attraversato da un fascio di luce, fatto convergere attraverso il reticolato verticale del rubino, diventa un'arma. Un fascio di luce che passa attraverso il rubino, attraverso la giusta canalizzazione, attraverso il giusto reticolato, viene moltiplicato per 100 e per 1000, a seconda anche della portata stessa del rubino, e diventa un'arma. Un laser non è altro che un fascio di luce che attraversa un rubino, ma con un laser si può tagliare un blocco di ferro spesso mezzo metro. Chiaro, dipende dal rubino e dipende dalla luce che tu gli passi. Non so, se tu fai attraversare una luce anche soltanto di 12, di una piccola lampadina, attraverso un rubino, però deve essere nell'ordine esatto di aggregazione del reticolo del rubino, la luce che passa dall'altra parte non è più quella di una lampadina da 12 volt, ma è una lampadina da 500 volt. Perché? Perché così come l'effetto piezoelettrico del quarzo lanciava fuori un elettrone emettendo energia nello spazio, qui probabilmente le particelle subatomiche del rubino funzionano moltiplicando, raddoppiando, quintuplicando la particella di luce che li bombarda. Anziché emettere energia come fa il quarzo, loro centuplicano la particella di luce. E la dirigono tutta, a seconda proprio di questo loro reticolato, tutta nella stessa direzione. Probabilmente il segreto del rubino è questo. Ma qual è il segreto dello smeraldo, la pietra dell'immortalità? Qual è il segreto dell'ametista, la pietra di Mercurio, della Vergine, dei Gemelli e della New Age, la pietra che lega il cielo e la terra? Vedremo di andare avanti nelle prossime settimane, perché mi sembra che questo argomento sia così facile apparentemente e così complesso invece. Voglio dirvi delle altre cose sui quarzi, come portarli nelle nostre case e come farli lavorare nelle nostre case. È molto più semplice di quanto possiate immaginare e anche molto più affascinante. Bene, allora facciamo i saluti veloci e vi ringrazio per l'ascolto e adesso stacchiamo un attimo la spina. Dimenticate tutto quanto è stato detto e fatto fino a questo momento, prepariamoci a recitare insieme la grande invocazione, che è un momento in cui tutti quanti noi ci uniamo a formare un grande cerchio di luce, e al centro di questo cerchio mettiamo persone che hanno bisogno d'aiuto, persone o situazioni. Grazie per l'ascolto, ripetete da casa mentalmente, serenamente, con molto amore la grande invocazione. A presto. Dal punto di luce, entro la mente di Dio, affluisca luce nelle menti degli uomini, scenda luce sulla terra. Dal punto di amore, entro il cuore di Dio, affluisca amore nei cuori degli uomini, possa il Cristo tornare sulla terra. Dal centro, ove il volere di Dio è conosciuto, il proposito guidi i piccoli voleri degli uomini, proposito che i maestri conoscono e servono. Dal centro che viene detto il genere umano si svolga il piano di amore e di luce e possa sbarrare la porta dietro cui il male risiede, che luce, amore e potere ristabiliscano il piano divino sulla terra. Così sia e aiutateci a fare la nostra parte.